Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Settembre è la festa della Madonna, una festa della Madonna, manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, ma in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla, qui con la piccola barca perché lo scappa una falla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio.
Onorevole, onorevole, questo è disonorevole, onorevole, onorevole, è davvero.
Che è umano sbagliare, però si può rimediare. Non puoi guidare l'Italia, te ne devi andare, ma non sai più rinunciare, non ti sai più abituare. Chi fa politica in fondo è perché ama il potere. Prima sei stato indagato, sei stato incriminato, qualcuno ti ha giudicato, sei stato condannato. Voi siete uno su cinque, noi siamo più di un milione. Guarda la piazza, guarda quante persone.
Onorevole, onorevole, questo è disonorevole. Onorevole, onorevole, è davvero deplorevole.
Si parla in Italia, si parla, ma non cambiamo mai. Vengo da Roma con la voce, la chitarra ed un DJ per cantare l'inno nazionale. Al V-Day, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione.
Buongiorno, bentornati a questo nostro Notes adesso in onda. Arnaldo Casali è come sempre, come ogni settimana, con noi. Ciao Arnaldo, e anche oggi la sigla di Leopari, questa canzone che è diventata uno slogan che si riferisce al V-Day o V-Day di qualche settimana fa. C'è un perché, vero Arnaldo?
Sì, beh, oggi facciamo una sorta di bilancio a più di un mese di distanza dal V-Day, proprio per capire che cosa è rimasto, quindi se è stata così una manifestazione che ha lasciato il tempo che trovava, o se davvero questa grande manifestazione organizzata da Beppe Grillo l'8 settembre sta portando, no? Quali frutti sta portando. Oggi infatti parleremo del V-Day, io lo chiamo così anche se in effetti la dizione precisa sarebbe V-Day, però a me tutti gli americanismi mi piacciono, no, poco.
Anche a me, ci siamo capiti.
E dunque... oggi parleremo del V-Day, ascolteremo tre anche personaggi molto celebri, di cui sono due sono comici, ma non ascoltiamo Beppe Grillo, quindi oggi è una puntata sul V-Day senza Beppe Grillo.
Beppe Grillo aleggia su di noi ma non interviene.
Esatto, proprio perché vogliamo in qualche modo anche sì dimostrare che in realtà il V-Day sta diventando qualcosa che va oltre Beppe Grillo, quindi non è più semplicemente il comico che con la sua satira ha coinvolto, non ha fatto una manifestazione diciamo politica, ma sta diventando davvero un movimento anche politico che sta incidendo, sta cominciando ad incidere insomma sulla realtà italiana.
Io ho letto delle critiche feroci anche su giornali di sinistra, Grillo, anzi forse direi più su giornali di sinistra che su giornali di destra, onestamente. Per esempio ho letto degli articoli ferocissimi contro di lui da parte di Maltese, il giornalista del Venerdì, che ha sparato a zero contro Grillo e contro questa presunta, così addirittura sembra un presunto attacco alla democrazia. Ecco, mi è sembrato un po' spropositato tutto sommato questo tipo di reazione.
Anche Scalfari ha fatto un editoriale cattivissimo.
Scalfari non l'ho letto, ma Maltese l'ho letto.
Il fatto che tu dica che è spropositato, e tu insomma non è che sei proprio un grilliano, diciamo, estremista,
no, assolutamente no.
Mi
no,
fa
no.
riflettere, no? Nel senso che
ho molte riserve su Grillo, però ho molte riserve anche su chi lo attacca.
Ecco, io penso che di persone che l'hanno criticato seriamente in modo oculato non ce ne sono moltissime. E proprio il fatto che invece la maggior parte delle critiche sono state, come tu dici, anche poco condivisibili, siano il segnale che in realtà derivano da una paura di Grillo, che il sistema fatto appunto di informazione, fatto di politica, fatto di economia, ha nei confronti di Grillo.
Ha toccato un nervo scoperto.
Esatto, io credo di sì, perché appunto le analisi critiche serie su di Grillo ce ne sono state, una la pubblicheremo anche sul nuovo numero di adesso, ma sono abbastanza poche tutto sommato, mentre sono tanti gli attacchi. Ma pensiamo, abbiamo in queste settimane, insomma da quando abbiamo fatto l'ultima puntata, abbiamo dedicato noi due puntate al V-Day, lo ricordiamo, le potete anche riascoltare sul nostro sito www.radioadesso.it, sia prima che dopo. Dopo di allora appunto ci sono stati altri strascichi, alcuni veramente che definire, non lo so,
violenti e
poco. Io definirei terroristici, nel senso che l'editoriale del direttore del TG2, in cui appunto diceva che c'è il pericolo che il movimento di Grillo porti al terrorismo. Cioè lui ha proprio detto che adesso c'è il pericolo che qualcuno prenda sul serio questo vaffanculo ai politici e prenda in mano una pistola e comincia a sparare. Questo è terrorismo. E il terrorismo non è quello di Grillo, è quello del direttore del TG2 che cerca di terrorizzare il popolo, visto che non sono riusciti a sputtanarlo, no, dandogli del populista, dandogli del qualunquista. Io ricordo... No? Porta a porta, che è stata costretta a occuparsi di Grillo, e Bruno Vespa ha esordito dicendo a Prodi, Presidente Prodi, dunque, nasce il qualunquismo di sinistra? Quindi è stato massacrato in tutti i modi. Evidentemente non sono riusciti a fargli perdere di credibilità dandogli del qualunquista e del populista, allora sono arrivati addirittura, come ormai è di moda, perché no, ci ricordiamo Andrea Rivera, ormai quando non sai come combattere un nemico gli dai del terrorista e a quel punto, no?
E lo metti in minoranza.
E cerchi di...
No, ma volevo dire, hai l'impressione però che Grillo abbia fatto in queste ultime settimane un piccolo passo indietro? Si sente un po' di meno? Oppure lavora...
No, non è che
traccia.
Lui si sente di meno. Diciamo che ovviamente, non essendo più l'argomento del giorno, il V-Day se ne parla di meno sui media. Cioè lui è riuscito a conquistarsi una grandissima attenzione dei media in quel periodo. Poi lui sta continuando a fare il suo lavoro quotidiano sul suo blog. Lo sta facendo con la verve e la grinta di sempre. Soltanto che se ne parla di meno... Non credo tanto perché è scomodo, in questo caso, ma proprio perché i giornali comunque vanno appresso all'argomento del giorno, no? Cioè, alla fine, se Bruno Vespa ha dedicato una puntata di Porta a Porta a Grillo, non è che l'ha fatto perché voleva dare spago a Grillo, ma perché in quel momento tirava solo Grillo. Se non parlava di Grillo, nessuno ti guardava.
È l'argomento del giorno.
Adesso non è più l'argomento del giorno, infatti, lui sta già preparando un nuovo V-Day, tra l'altro, che sarà dedicato all'informazione.
Si torna a parlare, infatti, adesso di Cogne, di queste cose orripilanti.
Appunto, sì, la televisione segue semplicemente l'argomento del giorno.
Quello che vuole il pubblico.
O quello che si pensa voglia il pubblico. Sì, certo. Io continuo a pensare che gli spettatori televisivi sono molto più intelligenti di quelli
fa
che fanno. Esatto, continuo a pensare questo.
Sì.
Però è stato significativo, insomma, questi attacchi così violenti nei confronti di Grillo sono il segno di una paura grossa. Perché? Perché Grillo, la puntata di oggi ne è una testimonianza, perché appunto noi ascolteremo un giornalista e due artisti.
Il primo è già pronto, se vuoi.
Stiamo parlando di Alessandro Belgonzoni, Sabina Guzzanti e Marco Travaglio, che hanno partecipato al V-Day, quindi sono tre personaggi che hanno partecipato al V-Day. Ed è interessante questo, perché appunto il V-Day non è come si vorrebbe, no? È come si è cercato di far credere. Grillo non è un novello, non so, anche di Pietro, se vogliamo, cioè una persona che arriva e sconvolge la politica italiana. Tra l'altro, nel caso di Mani Pulite non era stata una questione politica, è stata una questione giudiziaria, tra l'altro, no? Ma è un vero e proprio movimento. Io lo paragono, mi permetto, anche per così rendere omaggio al popolo polacco che le elezioni di domenica scorsa ha fatto fuori Gemelli Kaczynski, che sono insomma i politici che hanno sputtanato la Polonia negli ultimi due anni, con una votazione di massa in cui sono stati, pensa, uniti tutti contro i Kaczynski, cioè gli ex di Solidarność che si sono uniti con gli ex comunisti, la Chiesa che ha invitato, no, i cardinali che invitavano la gente ad andare a votare per il cambiamento, insomma è stato un bel movimento di massa e le hanno mandati via.
Furor di popolo.
Questi folli. Io invece ecco, faccio questo paragone che credo che risulterà a molti un po' azzardato, ma secondo me invece in quest'Italia dominata da quello che certo non è un regime a livello politico, ma è un regime anche a livello mediatico, cioè vediamo che c'è un sistema, no? Che governa tutto. E beh, secondo me il movimento di Grillo potrebbe essere una sorta di Solidarność italiana, e la testimonianza di questo è proprio il fatto che che con Grillo non è Grillo da solo che fa satira, ma ormai ci sono tanti intellettuali, artisti, anche politici che sostengono Grillo. Quindi questa è la dimostrazione che un movimento valido, che ha delle ragioni forti. Ricordiamo che c'è anche, no, lo sponsor istituzionale di Grillo, per esempio, è Antonio Di Pietro, che addirittura è ministro e che sta con Grillo e che sostiene Grillo anche appunto all'interno del palazzo, per così dire. Di Pietro è uno che inserito nel sistema a pieno titolo, perché appunto è uno che va porta a porta, è uno che addirittura va al bagaglino a fare lo scemo con le zoccolette del bagaglino, quindi non è che sia un personaggio
sotto metafora questa
alternativo
cosa,
insomma. Quindi sicuramente è un movimento forte. Noi appunto ascoltiamo oggi tre interventi di personaggi che hanno partecipato al V-Day, di molto diversi tra loro. Io tra l'altro nei confronti di due di questi ho una grande stima, nei confronti di uno invece ho già avuto modo di dimostrare
di una, io direi, ecco, più che di uno.
Allora partiamo con Alessandro Bergonzoni.
Non raccogli, vero?
Sì, tanto si è capito, lo diremo fra poco e poi lo sentirete anche per quello.
Diciamo Bergonzoni, dai.
Cominciamo. Alessandro Bergonzoni è un comico
sì,
come Grillo,
è un affabulatore
ed è un personaggio veramente anticonformista, per questo mi piace molto
Bergonzoni. Io l'ho conosciuto personalmente, quindi devo dire che è una persona molto anche disponibile alle interviste.
Anzi, approfittiamo per dire che c'è un'intervista di Alessandro Bergonzoni su un vecchio numero,
un vecchio
di Adesso,
numero
che
di Adesso,
lo trovate comunque in archivio, quindi se ve lo cercate, l'intervista di Franceschini ad Alessandro Bergonzoni.
Sì, di qualche anno fa, ero più giovane.
E Bergonzoni è un personaggio molto anticonformista. Io vorrei citare solo un suo impegno, perché chiaramente come la maggior parte dei personaggi di Grillo, tu dicevi, dà fastidio soprattutto a sinistra Grillo, no?
Da fastidio. Beh, ho l'impressione, ecco, non so se sia così poi.
Dà fastidio a sinistra perché ruba voti soprattutto a sinistra.
Consensi un po', sì.
Esatto, e i personaggi che stanno intorno a Grillo sono tutti abbastanza di sinistra.
Fa il lavoro, mi dà l'impressione, che dovrebbero fare alcuni di sinistra,
esatto,
ecco questo,
esatto.
E che non fanno invece.
E Bergonzoni mi piace perché appunto è un personaggio che non è sicuramente politicizzato, però chiaramente si colloca in un'area intellettuale, sicuramente che è quella comunque, no? È quella lì. Ed è bello il fatto che lui sia...
è obiettivo però Bergonzoni.
Esatto, mi ha molto colpito il fatto che lui sia uno degli sponsor artistici contro l'eutanasia. Oggi sembra che contro l'eutanasia si batta solo
la Chiesa,
tra l'altro lo fa con una delicatezza che potrebbe essere quella dell'ippopotamo nel negozio di cristalli.
Quindi sei particolarmente polemico.
Invece lui lo fa partendo da un'esperienza personale, cioè Alessandro Bergonzoni lavora per un'associazione che credo si chiami la Casa del Risveglio, una cosa del genere. Comunque un'associazione che lavora proprio con le persone che stanno in coma.
Allora, io scusa se ti taglio, ma se no dopo non facciamo tempo a sentire tutto. Lavora con le persone in coma e sentiamo Bergonzoni a proposito.
Proprio, e l'intervento, lo ricordo, tratto proprio dal suo intervento al V-Day.
Dal suo intervento al V-Day, questo è Alessandro Bergonzoni, attore, artista, fabulatore.
Vi devo presentare questo personaggio di Bologna. Ed è un personaggio di una generosità estrema, una generosità di quella che non si vede sui giornali. È una delle persone più generose che abbia conosciuto. Bergonzoni.
Grazie. Grazie Grillo.
Ciao.
Grillo. Grazie. Grande appuntamento. Appunti per un appuntamento. Grillo ci ha dato il modo. A me viene il modo alla gola, bisogna dire, fare, far combaciare il dire con il fare, firmamento, cioè andate a firmare, andiamo a firmare, testa, senza mento, testa, usare la testa, altrimenti la penitenza la facciamo noi, i condannati siamo noi se non cambiamo. questa volta indicare non è maleducato, la sollevazione popolare, Grillo diceva una sollevazione popolare, per vedere cosa c'è dentro, cosa c'è dentro. Fanno i 200 all'ora i politici, certi politici, 200 all'ora. Sono stato inquisito e allora, sono stato condannato e allora, non me ne andrò mai e allora, sono colluso e allora, non me ne frega niente e allora, è velocità questa, vanno fermati per la velocità. Dobbiamo montarci la testa, montarla, l'abbiamo sul comodino, va montata, a vita, se no non funziona, la testa va montata. Chi è steso al potere a prendere il sole, ci prende il sole, non voglio il sole, voglio il sole, non chiedo la luna, lo voglio il sole. Non ce ne facciamo una ragione, cerchiamo tutte le ragioni, usiamo le furbici per tagliare, le furbici per tagliare. Gli spenti, abbasso gli spenti, non siamo spenti, noi non andiamo a elica, andiamo a reazione, questa piazza è una reazione, una reazione. C'è una monarchia che ci piace, il suo re è reagire e responsabile, sono i due re che noi vogliamo, reagire. Certe volte siamo avversari del cane ma amici dell'osso, siamo conniventi, ribelliamoci, tornare al bello, ribello, rivoglio il bello, la meteorologia sociale, culturale, antropologica, filosofica, dove siamo arrivati, il problema non è dove siamo arrivati, è quando cominciamo, oggi, cominciamo oggi, ora, è la cosa importante. Dice ma... è una forma di violenza, la violenza brutta e cattiva non mi piace, ma siccome c'è quella bella e buona, usiamo la violenza bella e buona, devono dormire preoccupati, non possiamo solo chiedere degli autografi alle persone, dobbiamo anche dire non va, chiediamo a certi giornalisti che vanno a chiedere a una persona che non è ancora condannata, che cosa ha fatto, o al padre di un bambino morto, cosa si prova ad avere un figlio morto. Chiediamo a quel giornalista di andare da un'altra parte, non lì. Questa non è politica, è cultura, è cultura. Chi è stato? Noi siamo stato. Chi è stato? Noi siamo stato. Loro sono stati? No, no, non so. Ma loro non sono Stato, vanno contestati, e lo Stato è uno Stato pietoso? Non lo so, non lo so. Cerchiamo di essere maiuscoli, l'uomo deserto in sabbia e vende miraggi, non si può. Il popolo degli zittiti non esiste, gli zittiti non esistono. Attenzione ai mezzi di distrazione di massa. Beppe Grillo ci ha raccontato cose che potevamo forse sapere prima, ma ci sono i mezzi di distrazione di massa. Certa televisione, certi reality, certo calcio, certe ore spese a casseggiare. E intanto pensiamo ad altro, meno morbo di Chronic, il morbo della cronaca, meno cronaca, parliamo d'altro. A forza di ridere restano, basta scherzarci sopra, dobbiamo non starci sotto. Il campanello d'allarme, lui l'ha suonato, abbiamo suonato il campanello, possiamo andare su e vedere cosa c'è suonando il campanello d'allarme? Questa è la domanda. L'intelligenza e l'onestà sono una dogana, non passano tutti, scendiamoci in testa, non basta una piazza, ogni giorno possiamo fare una manifestazione interiore, nella propria testa, l'abbiamo un'anima o abbiamo solo un corpo? È una domanda, è una domanda. Siamo feriti dall'illegalità e le bende ce le mettono sugli occhi, non è lì che vanno le bende. Protesta interiore. E l'altra domanda che mi faccio è importante vedere perché Tanzi è arrivato lì. La domanda, cosa facciamo nella scuola e nell'università perché non si formino industriali di quel genere? Cosa si fa? Questo è il tema.
Abbiamo, sì.
Chiudo. La casa di tolleranza, torniamo a casa, non tolleriamo più, non tolleriamo più, non tolleriamo i partiti dei partiti. i partiti dei partiti. Grazie Beppe.
Ciao, grazie.
E dunque, questo era l'intervento molto sarcastico, molto forte, acuminato di Alessandro Bergonzoni al V-Day dello scorso 8 settembre.
Anche con sempre
Grillo.
Così surreale, con questi giochi di parole straordinari.
Lui, sì. Lui è un grande calemburista, se mi passi il termine.
Senti, prima di ascoltare la seconda artista V-Dayana, in questo caso però non ascolteremo il suo intervento al V-Day, ma ascolteremo una breve intervista che gli ho fatto io quando è venuto a Terni poco tempo fa, che è appunto la Guzzanti. Prima volevo invece ricordare due battaglie, appunto tu dicevi, forse non si è sentito di meno Grillo, invece lui sta lavorando molto, e ce n'è una che voglio citare subito perché è di stretta attualità e tra l'altro la volevo citare anche la settimana scorsa perché riguardava anche Don Ciotti, Alex Zanotelli hanno scritto una lettera su questo caso. Sto parlando del caso De Magistris, che sta infiammando un po'
la politica
negli ultimi giorni. Lo stesso Beppe Grillo appunto si è schierato già da tempo per questa battaglia, che effettivamente insomma è una cosa piuttosto grave che sta succedendo a livello di magistratura. Ieri proprio sul blog di Grillo è stata pubblicata una lettera del fratello di Paolo Borsellino su questo caso. Lo riassumiamo brevemente, non entriamo troppo nel merito perché poi è una questione anche abbastanza complessa, però insomma vale la pena di ricordare la vicenda. Cioè, c'è questo magistrato De Magistris a Catanzaro che sta facendo un'indagine nella quale sembrerebbero coinvolti persone vicine al ministro della giustizia Mastella, e sembrerebbe lo stesso Romano Prodi. Dunque Mastella, da ministro della giustizia, chiede il trasferimento di questo magistrato. Appunto, c'è una sollevazione popolare, i ragazzi di Locri, di cui abbiamo sentito, no? Di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, si battono, fanno una manifestazione, lo slogan "adesso ammazzateci tutti" diventa lo slogan "adesso trasferiteci tutti". Beppe Grillo anche sposa questa causa. Don Ciotti e Alex Zanotelli scrivono una lettera aperta per impedire questo, perché ci rendiamo conto di un'ingerenza clamorosa, no? Cioè, un ministro della giustizia che chiede il trasferimento di un magistrato significa il potere esecutivo che va a intralciare il potere giudiziario, che sappiamo è una delle basi della democrazia italiana, invece la divisione dei poteri. Che cosa succede? Che questo è il colpo di scena proprio di recente, di pochi giorni fa, tra l'altro un colpo di scena che ci riguarda come Terni, perché quando è successo Mastella stava proprio a Terni al convegno dell'Udeur. Succede che si scopre che in questa indagine è coinvolto anche lo stesso Mastella, quindi che De Magistris sta indagando su Mastella, guarda caso, no? Allora viene un certo sospetto, diciamo, ancora più pesante sul ministro che chiedeva il trasferimento. Cosa succede? Che proprio a Terni, al convegno dell'Udeur, Mastella si difende ovviamente dalle accuse di questa indagine, e poi, parlando di politica, dice che secondo lui questo governo insomma è pronto a cadere, e che secondo lui si può andare alle elezioni già in primavera. Una cosa ovviamente a livello politico pesantissima, perché che un ministro dica che il governo è fatto, insomma è stata considerata un po', no, la parola fine sul governo Prodi, che sappiamo che si regge insomma
coi fili,
coi voti dei senatori a vita, appunto con un governo in cui c'è appunto Mastella, che è sempre stato comunque, no, abbastanza oscillante.
Questa è la cronaca politica di queste ultime settimane.
Sì, che cosa succede? Subito dopo, quindi Mastella fa questa battuta insomma sul governo, subito dopo a De Magistris viene tolta l'inchiesta dal suo procuratore, e quindi a questo punto diciamo, e il motivo qual è? Questa è la cosa buffissima, Francesco, cioè a De Magistris è stata tolta l'inchiesta per incompatibilità. Cioè, da che cosa deriva l'incompatibilità? Dal fatto che lui sta indagando su Mastella che ha chiesto il suo trasferimento. Cioè, questo ti rendi conto, è un paradosso, no? Cioè, non è De Magistris che è incompatibile con Mastella, è Mastella che è incompatibile con Magistris, perché lui, quindi chiedendone il trasferimento, automaticamente Mastella ha creato le condizioni di incompatibilità che hanno permesso di togliere l'inchiesta, questa inchiesta pesantissima, appunto, che coinvolge alti esponenti politici a questo magistrato.
Sarebbe una specie di conflitto di interessi, insomma.
Sì, appunto il commento che è stato proprio dello stesso Travaglio, che purtroppo oggi non facciamo in tempo ad ascoltare, ma che ascolteremo in futuro, è stato appunto, è così come dello stesso fratello di Borsellino, una volta i magistrati che facevano indagini scomode si uccidevano, adesso non c'è più bisogno di ucciderli perché si è trovato il modo di toglierle direttamente, quindi
in maniera più pulita.
E questo è un caso molto grave. Il secondo caso, battaglia che Grillo ha tirato fuori in questi giorni, che vorrei sottolineare perché ci riguarda comunque direttamente anche come programma, anche come radio adesso, come blog, è la legge attualmente appunto in preparazione, proposta di legge per la regolamentazione legale di internet. Questo significa che i siti web e i blog dovranno essere registrati in tribunale, dovranno essere vagliati da una commissione, insomma metteranno dei filtri e delle trafile burocratiche che di fatto impediranno al 99% dei siti internet di esistere. Questa ovviamente è una legge, anche qui non credo che possa essere un caso che venga fuori dopo il V-Day.
Per quanto riguarda quegli osceni, sono d'accordo effettivamente.
Io non sono d'accordo neanche per quegli osceni, perché diventano appunto la scusa per censurare tutti. E siccome io dico questa cosa brevissima, poi ascoltiamo la Guzzanti e chiudiamo, però ci tengo a sottolineare questa cosa, perché la regolamentazione è una parola che suona sempre bene, no Francesco? Non mica censuriamo, noi regolamentiamo. Bene, allora, la regolamentazione dei giornali, io la posso capire, perché io se mando in giro un foglio clandestino che non è autorizzato, io posso,
non si sa chi l'ha scritto,
posso fare, posso invitare al terrorismo, posso scrivere delle cose illegali e non si sa chi l'ha scritto, quindi è necessaria la registrazione al tribunale, quindi un direttore,
un
responsabile,
responsabile, cioè,
perché c'è qualcuno che deve assumersi la responsabilità legale
di quello che viene scritto.
Nelle radio, noi sappiamo quanto dopo la legge sulla radiofonia è diventato complicato fare una radio. Una volta erano le radio libere, oggi siamo radio private, è complicatissimo oggi portare avanti una radio, però anche lì ci sono delle frequenze che sono limitate, quindi ci vogliono dei criteri per stabilire a chi vengono assegnate queste frequenze, no? Quindi anche in questo caso io posso capire la regolamentazione della radio e della televisione. Ricordiamoci peraltro che appunto magari le radio piccole vengono tartassate di controlli eccetera, e poi c'è Rete 4 che è abusiva da 20 anni e ancora sta lì. Su internet, secondo me, ovviamente, da un mio parere personale, questo non ha senso, Francesco. Perché? Perché lo spazio su internet è illimitato, quindi non c'è bisogno di regolamentare niente, perché nessuno litiga, c'è spazio per tutti su internet. A livello legale, oggi, qualsiasi cosa tu scrivi, anche semplicemente un commento che tu fai in un qualsiasi blog, tu puoi essere rintracciato dalla polizia postale, quindi la responsabilità legale non è un problema, perché oggi chiunque agisce su internet può essere rintracciato dalla polizia e incriminato.
Ho capito, insomma, quindi tu non dici c'è che senso, questo sarebbe una specie di
tentativo di censura. Certo, serve solo a rendere complicata la vita alla gente, quindi speriamo che questa legge non venga fatta, è una delle nuove battaglie che fa Grillo. Ora,
allora,
ascoltiamo.
Questo è il parere di Arnaldo, ovviamente.
Sì, questo è il mio parere personale, ovviamente, e poi magari ci ritorneremo.
Come no, certo.
Sulla Guzzanti io ho un parere diverso da Bergoglio, cioè credo che invece sia tutt'altro che anticonformista, penso che sia un personaggio che in qualche modo comunque è salita sul
carro. Questo l'avevi già detto.
Sì, credo che sia salita sul carro di Grillo un pochino, perché gli fa comodo fare adesso la parte della
paladina.
Anche se ciò non toglie che quello che dice sono cose abbastanza condivisibili. Sentiamo una breve intervista.
Allora, sentiamo la Guzzanti, io ti saluto subito.
Lo diciamo, è tratta dalla sua presenza, diciamo, a Terni per presentare
qualche
le ragioni della
fa, qualche settimana fa, per presentare le ragioni della Ragosta, il suo film. Grazie Arnaldo Casali.
Ascoltateci su www.radioadesso.it.
Ovviamente, riascoltateci, commentateci, e al termine della Guzzanti termina anche il nostro programma di oggi, la nostra puntata numero 100 e qualcosa. Non mi chiedere il numero esatto perché non lo
121.
So.
121.
Perfetto, grazie Arnaldo, ecco la Guzzanti.
La prima è sempre su Beppe Grillo, cioè tu mi hai detto, insomma, non mi sembri molto fiduciosa nel popolo italiano, oltre che nella casta politica. Quindi se pensi che comunque al di là della manifestazione dell'8 settembre, se questo movimento politico che sta nascendo può essere veramente una speranza politica, oppure se Beppe Grillo è l'ennesimo leader che gli italiani cercano, no? La seconda domanda è proprio sulla censura, cioè se in questa Italia così censurata non c'è il rischio di fare i censurati di mestiere, cioè anche alla RAI, quando tu hai fatto Riot pensavi che te l'avrebbero fatto fare? Nel senso, comunque vivendo in quel momento in cui l'hai fatto, non ti aspettavi che comunque sarebbe successo qualcosa di grosso? Nel senso, non sarebbe forse stato più costruttivo cercare di restare in RAI facendo il tuo lavoro piuttosto che fare l'ennesima vittima di un sistema che comunque tu sai che soprattutto in quel momento dicendo certe cose saresti fatta fuori, saresti stata...
Allora, la prima domanda qual era?
Su Grillo.
Su Grillo, se continuava questo meno... Appunto, io quello che voglio dire è che non ho fiducia nel popolo italiano, dico che non è che i politici che ci rappresentano sono diversi, perché siamo un popolo buono governato da un gruppo di malfattori, siamo popolo che corrisponde a quelli che ci governano. Non tutti i politici infatti sono malfattori, ci sono pure dei politici onesti. Poi là c'è un problema anche di democrazia nei partiti, del fatto che il sistema elettorale è tutto da rifare, insomma, che comunque uno che fa il parlamentare conta quanto due di coppe, conta meno di me sicuramente. Guadagnerà forse di più, ma conta di meno, cioè ho più possibilità io di fare qualcosa di quanto non ce n'abbia lui. Quindi demonizzare i politici e dire che molto comodo, no? Perché tu ti trovi il nemico e tu ti senti buono, che è un po' quello che poi dà fastidio in questo film, perché tu non ti riesci a sentire buono quando lo guardi, tanta gente rimane un po' infastidita e sono contenta che l'ho fatto apposta, ma volevo proprio infastidire, cioè mentre quando guardavi Zapatero ti sentivi dalla parte del giusto e i cattivi erano nello schermo ed era bello, perché uno giustamente intanto fa pure bene sentirsi dalla parte del giusto, perché non è che siamo dei mostri, però poi viene pure il momento in cui qualcosa bisogna fare, no? Comunque non è che provare la colpevolezza degli altri dimostra la propria innocenza, no? Il momento di Grillo, mi sembra una cosa importante, non sono una veggente, non ho idea di che cosa succederà, mi sembrano però persone molto attive quelle che fanno parte del movimento di Grillo. Lo so perché girando l'Italia li incontro spesso nei cinema, nei teatri, sono gruppi di ragazzi che poi si occupano di questioni che riguardano il territorio, che è una cosa importante, cioè non è che si occupano di massimi sistemi, di ideologie, cioè occuparsi delle cose che riguardano la tua città, il posto in cui vivi, è una cosa molto faticosa, molto noiosa, che richiede costanza, e loro lo fanno, molti di loro lo fanno, e questo mi fa pensare bene. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè se era più costruttivo autocensurarmi per rimanere in Rai, no, penso di no. Penso che se tutti facessero come me avremmo una televisione libera, e proprio perché tutti quanti fanno questo ragionamento di dire beh però, cioè, mi sembra un ragionamento, a me sembra ipocrita, cioè, dove sta scritto che io non, me lo devono spiegare che io non posso dire liberamente neanche quello che penso, quello che vedo, perché io in Riot ho parlato di fatti vecchi e risaputi, cioè io non posso fare un discorso critico su delle cose perché so che mi cacciano, innanzitutto non lo sapevo che mi cacciavano, sono stati stupidi a farlo e non me lo aspettavo, secondo poi è che chi si presta a non dire le cose come stanno pensando di fare un lavoro costruttivo, a mio parere pensa invece soltanto a conservarsi il posto e non fa niente di costruttivo, cioè dai ragione a quelli che vogliono censurare la verità, c'è pure gente che lavora nelle fiction dicendo che sta facendo una fiction, vorrebbe fare cose più intelligenti, invece fa questa cosa molto stupida perché porta un po' di intelligenza al popolo, che non è vero, cioè prendono soltanto una barca di soldi per fare delle porcherie e inquinare la mente delle persone. Più costruttivo per chi? Non è che poi faccio la censura per il mestiere, lavoro tanto e faccio tutto quello che mi passa per la mente, non faccio la censura per il mestiere faccio cinema, teatro, non faccio la censurata, continuo a dire quello che penso e continuo sicuramente a subire delle ripercussioni per questo fatto, se fossimo in più a dirlo, subiremmo meno ripercussioni.